Amen.
Amen.
Gloria al Signore.
Facciamo una pausa musicale e poi parliamo sulla guerra spirituale, liberazione dagli attacchi del diavolo, perché sono molti fratelli che, anche se in modo diverso, ci scrivono che hanno problemi, che il diavolo li attacca molto. E dopo la pausa musicale volevamo chiedere al Signore una soluzione. Come liberarci?
Qual è il primo messaggio che ti è arrivato?
Ok. Da una sorella. Lei dice: cari fratelli, una cosa molto importante che volevo dirvi è che in queste settimane ho cominciato a subire degli attacchi molto forti e strani da parte del diavolo, che subisco sul posto di lavoro, persone che mi mettono spalle al muro con varie situazioni che si ripetono. Poi cose strane che avvengono in casa, autoclave che si rompe all'improvviso causando danni, la gatta che lo stesso giorno casca dal terrazzo riportando danni difficilissimi da risolvere. Sembra che io non riesca a comandare alle circostanze e agli attacchi del diavolo di lasciarmi, anche se sto pregando nel nome di Gesù e per il sangue di Gesù, ma non riesco a capire il perché di tutto questo. E perché la tempesta non si blocca e gli eventi non ubbidiscono? Vorrei capire se c'è qualche errore da parte mia, anche se involontario, o capire quale sia l'impedimento per cui ancora non vedo la vittoria a queste situazioni che si presentano. Quello che vorrei sapere è: 1. Come aumentare e rendere potente ed efficace l'autorità che si ha in Gesù per riportare la vittoria su situazioni e persone avverse? E come fare per restare in pieno nella protezione di Dio? E poi ti leggo altri messaggi che sono arrivati.
Va bene, rispondiamo dopo il canto, sì. Però voglio dire questo: preparatevi alla risposta per darvi un I'll give you a hint. Come si dice in italiano? I'll give you a hint. Ti do un accenno. E che è questo. E quando Gesù dormiva sulla barca, la barca stava affondando e i discepoli erano disperati e l'hanno svegliato e gli hanno detto: maestro, maestro, non ti curi che periamo, non ti importa che moriamo? Gesù si è svegliato, si è reso conto della situazione. La prima cosa che ha fatto cosa è stato? Sgridare il tempo o i discepoli? Prima di sgridare la tempesta e di bloccarla, cosa ha fatto? Ha sgridato i discepoli, fa: dove è la vostra fede? Quindi che sia un temporale, non mi interessa, una bufera, non importa, marca della bestia, l'anticristo, tribolazione, non mi importa. Se non siamo in grado di controllare queste cose nel nome di Gesù Cristo, Gesù si arrabbia con noi. Dov'è la vostra fede? Comunque, questo è solo un hint. Andiamo avanti con col canto.
Ascoltiamo il canto Amore Grande. Continuiamo a Radio Blast parlando riguardo le guerre spirituali, liberazione dagli attacchi del diavolo. Come abbiamo detto prima del canto, una sorella ci ha mandato un dolce messaggio e sappiamo che lei si dà da fare evangelizzando, ma anche il diavolo la sta attaccando molto con troppi incidenti al lavoro, in casa. E sono anche altri fratelli che stanno chiedendo aiuto e consigli su come fare. Un altro messaggio che abbiamo ricevuto da un fratello ha detto che quando lui prega per gli altri, perché anche lui sta evangelizzando molto, quando prega scacciando il demonio nel nome di Gesù, le pecorelle si sentono bene, ma io che prego per loro spesso sento un dolore alla gola, tipo soffocare, come se mi mancasse la voce. Ma poi basta che lodo Dio e passa tutto. E poi un altro fratello ha detto che un altro tipo di attacco che soffre è di tipo sessuale, soprattutto la notte, è bombardato da immagini di pornografia. Ma se prega prima di dormire, gli attacchi sono di meno. Poi sono persone che incontra durante la giornata, ragazze che lo provocano sessualmente. Altri fratelli hanno detto che sono attaccati da pensieri di paura e dubbi. E Giuseppe, come fermare per sempre questi attacchi dal demonio?
Ebbene, allora, per sempre non è possibile.
Ma volevamo per sempre.
Bisogna aspettare che si manda il diavolo all'inferno, scusa, perché
oh,
è certo
hai
che...
ragione.
Guarda, e primo Pietro 5,8 cosa dice?
Resistete al diavolo?
Be sober, be vigilant, your adversary, the devil, goes around as a roaring lion.
Quindi siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Parallelo con Apocalisse capitolo 6, il cavallo 2, 3, 4, quello rosso, quello nero e quello giallastro, sono cavalli del diavolo che vanno attorno, i cavalieri che seminano guerre, malattie e morte. E questo avverrà fino all'inizio del regno di Dio, il millennio. Fino all'Armageddon sarà così, fino al rapimento. Quindi non potremo sottrarci, quindi staremo sotto attacco tutti i giorni, ma il diavolo è sotto i nostri piedi. E questo è il fatto. Quindi,
e dobbiamo vivere tutta la vita lottando così?
Lottando così, però se tu cammini nel sentiero, nella strada stretta e diritta, il diavolo non può farti niente. Cioè se tu cammini nella volontà di Dio, il diavolo non ti può toccare. Massimo ti tocca la carne. Va bene? Come fratello Adi che ha avuto due incidenti questa settimana, che uno al piede e uno al dito, c'ha una scheggia di legno nel dito e ieri, due giorni fa, ha slogato il piede e domani deve andare a fare evangelizzazione e oggi va a fare evangelizzazione e ha detto come fai ad andare, infatti stamattina Gesù l'ha guarito e adesso cammina tranquillamente.
Alleluia.
Quindi vedi, il diavolo ci attacca, però noi abbiamo il potere di guarire, abbiamo il potere di stare al di sopra, va bene? Però il fatto è, la domanda che tu mi vuoi fare, non so perché non la fai, dice ok, d'accordo, abbiamo potere sopra il diavolo, e come otteniamo questo potere? Grazie Angela, la domanda intelligentissima, ti ringrazio.
No, io lo so che abbiamo potere sul diavolo, però perché non funziona quando preghiamo e lo sgridiamo? Perché ancora abbiamo dei problemi?
A volte. Ecco. E perché siamo come una pila, una pila della elettrica, una pila scarica, non ci siamo caricati. Tu hai provato a fare luce con una pila che ha la batteria scarica, quanta luce viene fuori?
Niente.
Fioca, fiacca, quasi niente, così come un po' come le chiese che non sono cariche dalla potenza di Gesù e allora non ci sono molte guarigioni, non ci sono molti miracoli, ma anche chiese che hanno miracoli e guarigioni non significa niente. Perché in Matteo 7, 21, 23 gli dicono a Gesù, abbiamo fatto miracoli, abbiamo cacciato demoni, e Gesù dice, sì però non vi conosco. Perché cosa vuoi, gli interessa Gesù che tu fai miracoli, gli interessa niente, se tu prima non vai a evangelizzare. I miracoli e le guarigioni sono un segno che accompagnano l'evangelizzazione. I miracoli e le guarigioni non sono un ministero, non è, Dio non ha mandato nessuno a guarire e cacciare demoni. Tu leggi bene Matteo capitolo 10, andate, cacciate i demoni, guarite gli infermi, resuscitate i morti, cominciando con morti religiosi, e però questo accompagnano la predicazione del Vangelo, capisci? I miracoli e guarigioni accompagnano, confermano. Il miracolo che Gesù interessa è che salviamo anime dall'inferno, che la gente vada nel regno di Dio, magari ammalati, magari lebbrosi, magari col cancro, magari ciechi, sordi e zoppi, ma che vadano in cielo, piuttosto che essere guariti dalla malattia e andare all'inferno. Cosa gli interessa a Dio che tu vengi a guarire la gente e fa miracoli? Che tu sei una chiesa che parla lingue, stralingue e fa miracoli, che leviti nell'aria e che cammini sull'acqua, se non dai la salvezza ai perduti? Va bene? Allora la domanda, il punto è come possiamo avere questa potenza?
Sì.
Ok? Così da tenere il diavolo fuori, che va a dormire la sera e dormo.
Ma anche quando noi preghiamo e lo sgridiamo, perché persista.
Esatto. Chi vuole andare a dormire la sera e passare la notte con i diavoli?
No,
che
grazie.
Si traversano di donne sexy, eccetera. ok, tu ti scusi, che poi quando dici, ah, sei già nella sua trappola. Allora, non possiamo fare, il primo punto è, non possiamo pensare di poter fare il lavoro del maestro senza la potenza del maestro. Non possiamo andare a seguire Gesù senza la potenza di Gesù. Per questo che Gesù ha detto in Atti capitolo 1, aspettate in Gerusalemme finché ricevete lo Spirito Santo.
E se questi fratelli hanno già lo Spirito Santo?
È logico, cioè sta arrivando lì. Okay. Quindi se non ti riempi di potenza non puoi andare a evangelizzare e quindi non puoi andare a dormire la sera, non puoi svegliarti la mattina nello Spirito di Dio se non ti riempi di potenza. La domanda è come ci si riempie di potenza?
Sì.
Come carichi una batteria? Scarica.
You plug it in.
Ti connetti
alla corrente.
È così. Dobbiamo collegarci alla corrente. Chi è la corrente per noi?
È Gesù.
Sei sicuro?
Sì.
Non è la televisione, no, i soldi, il lavoro, no. La pornografia.
No.
No, perché sai, oggi la religione così sembra, no? Mezz'oretta, un'oretta, due ore di quattro canti in chiesa, poi tutta la settimana in televisione.
Sì.
È logico che le pile sono scariche. Cosa vuoi stare lì a combattere il diavolo che sei sei giorni alla settimana nel mondo e poi un'oretta la domenica a fare quattro canzoni? Gesù non ha detto andate a tutto il mondo e siate cantanti. Dobbiamo collegarci all'elettricità. Nel nostro caso l'elettricità è lo Spirito Santo, è Gesù Cristo.
Ma...
Quindi come si fa? Nel Vecchio Testamento, il Vecchio Testamento è un po' come la Bibbia illustrata, e Dio ha dovuto fare un comandamento del sabato. Il sabato era, gli ha ordinato di riposarsi, non perché se erano stanchi, magari a volte non lo erano, ma perché era un comandamento. Quindi guai a noi se non osserviamo il giorno del sabato. Oppure, come molti fanno, benissimo anche, compreso io, osservare un po' di sabato, tutti i giorni insieme a Gesù, ogni giorno. Cioè io non posso permettermi il lusso di aspettare il sabato per amare Gesù, caricare le batterie e ricevere
sabato
la pace.
Sabato e domenica, no?
No, sto parlando del sabato biblico.
Ok. Un giorno
io non posso permettermi questo lusso perché uno telefona, viene ricevuto una telefonata dall'Italia e uno che sta morendo di cancro, e telefonate anche da qui dove siamo e dappertutto, cioè... E noi siamo come dottori 24 ore in servizio. Infatti sì. Abbiamo messo un telefono cellulare sulla pagina radio perché ci sono emergenze, gente che sta morendo, bisogna di guarigione e Gesù li vuole guarire. Quindi ha detto telefonatemi, io tutti i giorni sono a disposizione. Infatti abbiamo un numero di cellulare, se qualcuno c'ha una malattia, c'ha un problema, io sono a disposizione per pregare perché vediamo tantissime guarigioni miracolose per telefono in tutti i modi. E telefonateci, noi siamo qua, noi siamo i vostri servi, siamo qui per lavare i piedi, siamo qui per distribuire cibo spirituale, questo è il nostro lavoro.
Amen.
Quindi non posso aspettare il sabato io per andare a ascoltare Gesù, caricare la batteria, ricevere lo Spirito Santo, ricevere la potenza. Allora io mi sono organizzato tutti i giorni e mi carico, va bene, in continuazione. Io devo camminare carico, non posso aspettare il sabato. Come fanno gli avventisti il settimo giorno, Dio li benedica, io non ho il testimone di Gesù, aspettano il sabato per caricarsi, no, devo farlo tutti i giorni perché non so mai quando il diavolo viene ad attaccarmi.
Amen.
Va bene? Vado, lei dammi una scrittura, Romani 14,5.
Romani 14,5. Uno stima un giorno più di un altro, l'altro stima tutti i giorni uguali, sia ciascuno pienamente convinto nella propria mente.
Quindi questo cosa dice qua? Dice se tu vuoi adorare Gesù il sabato, per esempio se lavori in una fabbrica, ok? Io sono a tempo pieno a evangelizzare, però uno lavora in una fabbrica, sei giorni a settimana, cinque giorni, sei giorni. Allora è logico che il sabato, lui aspetta il sabato, che può essere il sabato, la domenica, può essere lunedì, non c'entra, insomma aspetta un giorno a settimana per adorare il Signore, niente di male. Però la cosa migliore, nel mio caso, oggi io parlo per me è farla tutti i giorni. Poi, se poi la fine settimana, per esempio la domenica qua, qui è il giorno maggiore di evangelizzazione.
Yes.
Abbiamo la radio, la squadra va fuori sempre a evangelizzare di chiesa in chiesa col teatrino del Vangelo.
Sì.
Gloria al Signore, capito? Allora, quindi, sta a voi, potete scegliere e leggere un giorno come gli avventisti, il sabato, o il testimone di Geova, il sabato, o gli ebrei, il sabato, niente di male. oppure fare tutti i giorni come Paolo diceva qui e come faccio io. Allora, la domanda è: cos'è il sabato? Il sabato nel Vecchio Testamento era un giorno dedicato a Dio, un comandamento. Va bene, in Esodo capitolo 15, uno di sabato raccoglieva bastoncini per cucinare e fu lapidato. Chiesero a Dio e Dio disse: lapidatelo, perché ha spezzato il sabato raccogliendo bastoncini. Capisci? Nel sabato era un comandamento, non potevi romperlo, perché tu, se non rispettavi il sabato, tu non stavi rispettando Dio. Però arrivando a Gesù Cristo, ora Gesù è diventato il nostro sabato. Il sabato era un giorno di riposo, era il giorno di caricare la batteria spirituale, caricare l'anima. Capisci? Il sabato era il momento di collegarsi con Dio. Uh-huh. Un cammin di sabato, non potevi camminare più, credo, che un chilometro. Capisci? Perché dovevi concentrarsi su Dio.
Sì, sì, sì.
Ora, il sabato adesso è Cristo. Gesù è il nostro sabato, perché il nostro riposo è in Gesù.
Amen.
Non abbiamo bisogno di aspettare il giorno dopo venerdì per riposarci, rifocillarci, ricaricarci. In qualunque momento dove due sono riuniti, lì sono io nel mezzo. Matteo 18:20 dice: due persone, lì io sono lì. Fratelli, scrivetevi questa scrittura, perché non siamo qui per ingrassarci noi spiritualmente, ma per ingrassare le pecorelle. Noi dobbiamo dimagrire e loro ingrassare. Noi siamo qui per nutrire le pecore. Noi siamo una chiesa di nutritori, di pastori, di evangelisti, di dottori. Va bene? Quindi datevi da fare, scrivete queste scritture. Nessuno mi ascolti a me solamente per ingrassarsi. La nostra chiesa è fatta di pastori, ve l'ho detto già diverse volte.
Sì, amen, amen.
Quindi qualcuno non vuole diventare pastore per Gesù, cambi radio, cambi chiesa. Va bene, qui carta e penna, scrivete questa scrittura, dovete rispondere a chi ha bisogno, alle pecorelle e anche alle capre.
Amen.
E le caprelle.
È vero, sì.
Rispondere, va bene? Allora, chi è il sabato per noi? Non è un giorno, per noi il sabato è una persona, si chiama
sì.
Gesù Cristo.
Amen.
Allora, innanzitutto diciamo cosa non è il sabato. Il sabato, cioè o la domenica, quello che vuoi, non è televisione, picnic, festa, divertirsi, occuparsi solo della famiglia, eccetera. Ma il sabato è il, diciamo, una volta a settimana o tutti i giorni, alla vostra scelta, ripeto, uh-huh. Cioè è insieme alla famiglia. Non è un giorno dedicato alla famiglia, è un giorno dedicato a Dio. Io
sì.
Dico un giorno, poi può essere, nel mio caso, un'ora al giorno, due ore al giorno, quello che riesco a ritagliare per Gesù. Io lo faccio uh-huh. tutti i giorni. Voi lo sapete, arriva il giorno libero qui, che abbiamo un giorno libero a settimana, che ci credete o no? Di solito lunedì, perché
lunedì,
le squadre tornano dall'evangelizzazione, perché voi dormite anche fuori.
Sì.
E a lunedì, e allora qui si fa festa,
sì.
Alleluia.
Sì, testimonianze, storie.
Se non mi sbaglio, anche oggi i cuochi sono in azione, mia moglie dice oggi lasagne, mi ha detto.
Wow.
Perché stanno facendo anche porzioni extra per i vicini.
Ah, sì, per quello.
C'è qui un vicino che c'ha cavalli, c'ha un ranch, c'ha una fattoria con animali, e devo fare un po' una cooperazione con questo tipo. E allora andiamo lì con le lasagne adesso a visitarlo. Gliel'abbiamo accennato e ha detto prontissimo.
Sì, ha detto gli piace.
Oggi glieli portiamo?
Sì.
Oggi andiamo a visitarlo, andiamo con i fratelli, vanno con i doni. Gloria al Signore, è tutto contento. Allora, torniamo al punto.
E Giuseppe quindi ha detto a Deborah, posso essere anche io un vicino oggi?
No, ma assicurati che lo fa anche per me.
L'ha allora. Fatta, l'ha fatta.
Ok, grazie Gesù. Allora, torniamo al punto. Quindi, quando viene il sabato, o la domenica, il giorno di riposo, oppure quando dico il sabato, ripeto, può essere anche tutti i giorni, un'oretta, dedicata a Gesù. Questo spazio, un'ora al giorno, o due ore al giorno, un'ora al giorno, oppure un'altra settimana, non è, ripeto, televisione, solo dormire, occuparsi della famiglia, ma insieme alla famiglia è adorare il Signore, ascoltare il Signore, prendere tempo nella parola. Purtroppo spesso avviene che la famiglia intorno a noi non coopera, perché vuole televisione, vogliono
sì.
fare questo, quell'altro. In quel caso, in ogni caso, dobbiamo passare tutto il tempo necessario per fare il contatto con Gesù, il tempo che la nostra anima ha bisogno per servire, ministrare, amare Gesù. Va bene? Quindi amare, studiare la sua parola, fare studi biblici in questo spazio.
E tu dici che questa è la risposta riguardo agli attacchi che ognuno di noi fratelli ricevono?
Questo ti dà la potenza per vincere il diavolo, fratelli, ascoltatemi bene. Non c'è una formula magica, abracadabra, ecco, sei potente, niente affatto. Bisogna caricarsi con Gesù, caricarsi di Spirito Santo.
Amen.
Va bene? Quindi quando passiamo questo tempo per Gesù, il tempo con il Signore, è il momento di fare studi biblici, ascoltare la sua parola, ascoltare la sua voce, ascoltare i suoi ordini, ascoltare il suo amore. È così che viene la potenza. La potenza viene da Gesù, è Gesù la nostra potenza. Va bene?
Amen.
Quindi io per esempio ho vissuto a volte in circostanze difficili, quelle a volte situazioni nella mia vita che quelli intorno a me ostacolavano un'atmosfera di comunione con Gesù. E ho dovuto imparare ad amare, servire Gesù anche da solo e farlo tutti i giorni. Quindi se vi trovate in una situazione che la vostra vita è come una prigione, che la vostra prigione intorno non coopera, che avete una famiglia, che non avete la famiglia, insomma l'atmosfera, guardami una scrittura, guarda Marco capitolo 1, una situazione che intorno a voi vi prendono in giro, vi scherniscono, vi chiamano deficienti, vi chiamano fanatici, andate avanti, lo fecero anche con Gesù, guardami una scrittura, verso 35, Marco 1, 35.
Marco 1, 35. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava.
Quindi Gesù non aspettava che il giorno gli saltava addosso. Capisci? Lui era un balzo avanti. Era ancora notte.
Wow.
Lui puntava l'orologio. Sai che aveva un orologio Gesù, no?
No.
Sì, sì, aveva un orologio spirituale nel suo cuore. Sapeva quando era il momento giusto. Lui ha capito che questo qui non mi sveglio di notte. Quando tutti questi qua, il mio ospedale ambulante qua dorme, io non ho tempo di mettermi in collegamento col padre. Ovunque siamo sempre circondati da un ospedale. Tutti vogliono tutto, chi se lamenta di questo, chi se lamenta di quello. Non è importanza che tu a volte dai il cuore a una persona, lo porti in spalla, per così dire. No, non mi stai portando nel modo giusto, portami meglio. Capisci? Allora Gesù si alzava di notte, andava in un luogo deserto e pregava. Guarda, prendi una scrittura, Salmo 5, guarda come faceva.
Salmo 5.
Come faceva Salmo 5, 3, Davide.
O Signore, al mattino tu ascolti la mia voce, al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo cenno.
Va bene, Ebrei 5. Qui Davide si alzava al mattino per offrire la sua preghiera. Perché Davide era così potente? Perché Davide ha potuto vincere Golia? Perché non aveva il timore di combattere contro il gigante Golia? Era pieno di Gesù. Ebrei 5, 7 e 8, guarda.
Nei giorni della sua carne,
Gesù,
con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte. È stato esaudito per la sua pietà.
Verso 8.
Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì.
Gesù soffrì. Gesù imparò l'ubbidienza con la sofferenza. Ora, non dico sofferenza come fanno certe religioni che dormono per terra per soffrire di più, non mangiano per soffrire di più, digiunano per soffrire di più, e vanno ginocchione alla collina sacra, non serve niente questo qui. Questi qui sono solo religionismo, non lo vediamo nella Bibbia. La sofferenza che Dio accetta è solo quando questa è necessaria per concretare, mettere in pratica la volontà di Dio. Cioè un calvario, una persecuzione, ma soffrire, frustare, prendere una frusta e frustarsi la schiena o prendersi a schiaffi da solo davanti a uno specchio, sono stupidaggini, è solo religionismo. Non diventi più spirituale perché non mangi, perché digiuni, perché ripeti una preghiera 50 volte. Gesù ha detto in Matteo 6, non ripetete le preghiere non, ha detto Gesù in Matteo 6, 7. I pagani ripetono le preghiere, voi no. In tutto il Nuovo Testamento, infatti tutta la Bibbia, non esiste una preghiera ripetuta. Le ripetizioni sono cose per pappagalli religiosi. Noi parliamo con Gesù, lui Gesù è una persona. Vai da tua moglie e gli dici, oh che brava, oggi hai fatto una bella spaghetti col pomodoro, che bella, bravo. L'indomani vieni a fare risotto, brava, hai fatto una bella spaghetti col pomodoro, guarda che c'è il riso. il giorno dopo ti danno la zuppa, grazie per gli spaghetti col pomodoro. E queste sono le preghiere ripetute. Mm-hmm. Sì. Dio è una persona, si annoia come noi e più di noi. Va bene, guardi. Quindi guarda, se non ci diamo da fare, se non ci formiamo, non ci sviluppiamo in questa abitudine, quale? Andare da Gesù ogni giorno.
Caricarci di Gesù.
Caricarci. Allora rimaniamo deboli.
Sì.
E prede facili di chi? Dal maligno, dal diavolo. Sì. Andiamo in giro deboli. Se non ci disperiamo, come Gesù nel Getsemane a volte è necessario, per giungere a questa comunione con Gesù, non dobbiamo lamentarci poi se tutto ci va storto, se il diavolo ci attacca, se non dormiamo la notte, se siamo tentati sessualmente, va bene? Diamoci da fare e caricarci con Gesù. Il camminare, la vicinanza, la comunione con Gesù, l'ubbidienza ai suoi comandamenti ci daranno tutta la forza spirituale, ci daranno tutta la potenza che abbiamo bisogno sopra il diavolo, ci darà la forza sopra ogni difficoltà di cui abbiamo bisogno. Non sono sermoni, non è un bel sermone, sto parlando per esperienze, ci sono passato. E tutti i fratelli nella nostra chiesa e chiunque che ama Gesù può fare questo, deve fare questo, perché siamo una chiesa sotto attacco. Perché? Perché ci muoviamo, operiamo, attacchiamo, andiamo all'arrembaggio, combattiamo. Cosa fai? Tutti i demoni si scatenano contro di noi. Quindi voi non potete fare il lavoro di Gesù senza la potenza di Gesù, non potete entrare nel nostro campo di battaglia senza le armi, armi potenti. Stiamo combattendo contro demoni, contro principati, contro forze spirituali, però siamo più potenti, però dobbiamo prendere le armi. Efesini 6 cosa dice? Rivestitevi dell'armatura di Dio, la spada, l'elmo, lo scudo, i piedi del Vangelo, la cintura della fedeltà, l'elmo della salvezza, lo scudo della fede, la spada della parola.
Amen.
Spero che non ho dimenticato niente.
Sai Giuseppe, alcuni di questi fratelli che hanno scritto sono molto on fire for Jesus.
Infuocati
per Gesù. La sorella che ha detto che ha questi problemi, lei sta evangelizzando nei ospedali e non solo. E poi sta seguendo le persone al telefono per aiutarle a crescere. E si vede che è attiva per Gesù. Gli altri fratelli anche loro stanno evangelizzando nelle strade, gli amici, i parenti. Hanno anche evangelizzato il pastore invitandolo sulle strade, evangelizzare insieme. E a me mi sembra che loro sì mettono Gesù sul primo posto e sì sono attivi e lavorano per Gesù. Allora perché il diavolo ancora ha questo potere nella loro vita?
Perché sono pile scariche, te l'ho già detto, non si caricano ogni giorno con Gesù. Io, se tu vai in un ristorante, ok, ho sentito una storia di un fratello andato in un ristorante e dice, ero con i miei familiari, i miei conoscenti al ristorante, stavo mangiando e mi ha detto questo fratello ci ha scritto e ha detto, e c'era una donna che per tutta la serata mi tentava sessualmente da avere un altro tavolo, il diavolo mi combatteva attraverso di lei, in continuazione mi guardava in un modo esplicito. E tu cosa, accidenti la guardi questa donna, per favore puoi girare nella tua sedia in un'altra parte, puoi guardare in un'altra parte.
Amen.
Cosa caspita guardi una donna che magari posseduta, una strega che ti tenta sessualmente. Cosa stai a guardarla? Se sai che il diavolo ti sta guardando, cosa stai guardando il diavolo tu? Ma puoi girare, se non la sedia, se non il tavolo, se non gira al ristorante, se necessario. Gira gli occhi.
You know, sì. I was one time with Angie in Italy, and there were two guys really like that.
Dunque, stavate evangelizzando in Italia, tu con Angie. C'erano due ragazzi che vi seguivano.
Who were doing this kind of thing. And I remember we turned around, and Angie screamed at him. And just went like that, what do you need?
E mi ricordo che Angela, quando si è stancata, si è girata, gli ha gridato, fa, cosa avete bisogno? Andatevene.
E allora anche tu, anche questo fratello poteva fare, just look her straight in the eyes, what do you want? Just stand up. Don't stay there, oh no, the devil is attacking me. I remember, and the guys took off, both of them, there were two men.
E si è tagliato la corda. E sì. Quando Angela si arrabbia, lei è un tipo atletico.
Thank you,
dovete
thank
vedere
you.
Che la mattina quando facciamo ginnastica che corriamo, qua tutte le mattine facciamo ginnastica e si corre intorno alla casa, mezzo agli alberi e i ragazzi mettono la musica.
But I noticed we did not let ourselves intimidated. We went on the attack and rebuked them.
Non avete permesso a questi maschi che vi intimidissero.
We went in attack
siete andati all'attacco e gli avete suonato. Ma è così la storia.
Exactly.
Quando un cane abbaia non è che scappi, se no ti morde. Gli metti lì fermo, gli punti il dito e lo sgridi.
Exactly.
E io per gloria di Dio l'ho sempre fatto, per gloria di Dio, per grazia di Dio non sono mai stato morso. E una volta un cane mi è saltato addosso, non ha potuto mordermi perché stavo evangelizzando e ho dato il mio cuore a Gesù e c'ho un angelo protettore. Quindi non preoccupati, il nostro Dio è più grande del diavolo. I nostri angeli sono più grandi di questi cani che abbaiano. Quindi se c'è una donna che ti guarda così, fai qualcosa.
Amen.
Guarda un'altra parte, ignorala. Amen.
Amen.
Gloria al Signore. Quindi, come viene la potenza? La potenza viene collegandosi con Gesù. Gesù, Marco 1,35, si alzava, dice, quando era ancora buio e pregava. Se Gesù aveva bisogno di andare in un luogo deserto, inginocchiarsi e collegarsi col Padre, chi crediamo che siamo noi che possiamo andare a, non so, guardare la televisione oppure addormentarsi perché siamo stanchi? Se sei stanco non puoi addormentarti, prima di addormentarti prega, scaccia il diavolo, invoca Gesù, ringrazialo, digli al diavolo dove devi andare e di ringrazia Gesù per la protezione, riempiti prima di dormire la sera, quando ti svegli la mattina, va bene? Dobbiamo essere più Maria e meno Marta. Va bene, vuoi leggere quella storia, Luca 10?
Sì.
Una bellissima storia, guarda, Luca 10, 38.
Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ricevette in casa sua. Marta aveva una sorella chiamata Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle faccende domestiche, venne e disse, «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti!» Ma il Signore le rispose, «Marta, Marta, tu ti affani e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta».
Alleluia. Amen. Qui ci serve più Maria e meno Marta, capito? Qui abbiamo bisogno, cioè qui c'è una discepola, Marta. Cosa c'è di meglio che servire Gesù? Andare a evangelizzare, dare salvezza alle anime, predicare il Vangelo. Ma attenzione che uno dei problemi che noi abbiamo, missionari e discepoli, di fare un idolo dal lavoro di Dio.
Sì, è vero.
Capisci? Dio non avrà altri idoli, neanche il suo lavoro. È per questo che ha messo, ne ha fatto un comandamento di riposarsi il sabato. Quindi, fratelli, prima di andare a evangelizzare, prima di andare a dormire la sera, prima di andare al ristorante, prima di fare questo e quello, prima di fare qualsiasi cosa, essere come Maria.
Amen.
Ascoltare Gesù. Dobbiamo riempirci dal Maestro. Per questo che ha detto in Atti 1, ha detto, aspettate in Gerusalemme finché ricevete lo Spirito Santo, dopo potete conquistare il mondo. Quindi questo come si applica a noi? Noi che abbiamo già lo Spirito Santo, prima di fare un passo, assicurarsi, lo Spirito Santo l'abbiamo, sì, ma siamo noi nello Spirito Santo? C'è tantissima gente che c'è lo Spirito Santo, ma che è disubbidiente. Va bene. Guarda, Marco capitolo 6, guarda. Gesù stesso non poteva evitare di passare tempo riposandosi nello Spirito Santo. Marco 6, 31 e 32, guarda.
31?
31 e 32.
Ed egli disse loro, venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco. Difatti era tanta la gente che andava e veniva, che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Partirono dunque con la barca per andare in un luogo solitario, in disparte.
Amen. E Matteo 11 anche. Quindi Gesù cosa dice qua? Andiamocene in disparte e riposiamoci un po'. Riposarsi per noi non è accendere la televisione e ascoltare cosa dice l'Anticristo.
No.
Riposarsi è studiare la Bibbia, studiare la parola, ascoltare la parola, riempirsi di parola, di, ascoltare, abbiamo messo sulla radio i canti di adorazione, scaricateli.
Amen.
La nostra radio è come un ristorante se serve, prendete tutto quello che vi serve. C'è il copyright divino, copiare right, copiate bene, va bene? Quindi copiate, scaricate, mangiate, bevete, come dice Isaia 55. Leggi Isaia. La nostra radio è l'insegna di Isaia 55. Non avete scuse per non nutrirvi. Leggi. I bambini della nostra chiesa, se siete deboli, che il diavolo vi attacca, è perché siete bambini lazzaroni che non state mangiando giusto. Mangiate
anche
i dolci, mangiate i gelatini spirituali, però non mangiate la carne, il solido, Gesù, la parola, non state memorizzando, non state ripassando le scritture, non state studiando la parola, non vi svegliate presto per studiare la parola, non state su tardi per studiarla. Se fate questo, va bene, e sarete forti e fortissimi. Io più che pubblicare lì e dirvi per favore cibatevi, io cosa posso fare? Venire lì, aprirvi la bocca e spoon feed, come in italiano, da mangiare col cucchiaino? Cosa dice Isaia 55:1 in avanti? Questo qui è un po' come, per esempio, l'importanza di nutrirsi. Dio ci dà il suo cibo gratis. Io odio queste chiese che hanno questo sistema. Compra il mio DVD, compra il mio CD, compra il mio libro. Ma per favore, buttate nell'immondizia. Il Vangelo deve essere gratis,
Amen.
Va bene?
Amen.
Quindi leggi un po'.
Isaia 55:1.
Sentite la sirena dei pompieri?
Sì.
Qui siamo vicini ai pompieri, Dio li benedica, Gesù.
Amen.
Preghiamo che proteggi questo incendio, le persone Amen. Che hanno questi problemi. Grazie
Amen,
Gesù.
Amen.
Amen, vai avanti.
O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non è sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti.
Amen, amen, amen.
Amen.
Quindi perché spendere denaro per religioni che non valgono niente? Perché spendere denaro per una televisione? Perché spendere denaro per una politica? Perché spendere denaro per cose che vi avvelenano, come certe dottrine religiose? Gratis. La salvezza è gratis.
Amen.
Capisci? Poi il Signore bisogna dare la decima, quello, però dal cuore. Dal cuore.
Amen.
Dipende dal tuo cuore quello, dipende che cuore hai, però volontario. Capisci? Quindi questa cosa di vendere libri, vendere CD e DVD, no. Perché oggi mettono copyright sulle Bibbie.
Sì.
Compra la Bibbia, c'è scritto proibito fotocopiarlo, proibito qui, proibito là. Ma quella Bibbia è stata pagata dal sangue di Gesù.
Sì,
però ho costato soldi a tradurre. Prenditi i tuoi soldi e vattene. Prenditi 30 denari e togliti di qui, per cortesia.
Amen.
E qua, tu traduci una Bibbia, per l'eternità devi venderla. Vendi qualcosa, ma mettila anche a disposizione gratis.
Sì, è scritta da Dio.
Non facciamo come la Nestlé, queste, la Boari, la San Pellegrino, si comprano una sorgente d'acqua pura e la vendono. E poi le stesse fabbriche inquinano tutto il resto. Come puoi comprare una sorgente d'acqua? Ma sei impazzito? Gesù è gratis, venite a me. Voi che siete assetati, venite alle acque, voi che non avete denaro, Isaia 55:1, comprate, mangiate, comprate senza denaro, senza pagare. Una maniera per scoprire il Vangelo falso è quando te lo fanno pagare. Certo che bisogna dare, Dio ti benedice se dai la tua decima, gloria al Signore, noi viviamo così, però sapete bene che nessuno è obbligato,
sì.
Deve venire dal cuore, se no non lo vogliamo.
Amen.
A volte c'è stata gente che mi ha dato soldi, voi lo sapete,
sì,
cosa
sì,
abbiamo
sì.
fatto?
Le ridati.
Gliele abbiamo ridati?
Sì.
Ti ricordi?
È vero, sì, mi ricordo benissimo.
Perché lo davano con lo spirito sbagliato.
Sì.
Ho detto, noi non siamo mercenari, siamo missionari.
Sì.
Che suona uguale, simile, ma è ben diverso. Va bene, e gli abbiamo ridato i soldi.
Sì.
E c'è stato una volta che si è offesa in Italia,
sì.
Ti ricordi?
Sì.
Si è offesa.
Yeah, it's true.
Si è offesa, ma insiste, no, non li voglio. Perché ti ho mancato di risposte al Vangelo, gli ho detto.
And we didn't even have money for the diesel. I remember I was with
e si
you.
Stava evangelizzando e passando il cappello.
Half an hour later, we met a sweet lady.
Suonavamo e non avevamo neanche soldi per il diesel. Mi ricordo che era in rosso. Era un periodo così difficile, perché sai, viviamo in un mondo egoista e la gente riceve il Vangelo ma ti dà niente.
But then, half an hour later,
ma mezz'ora dopo che abbiamo ridato i soldi a questo tipo,
the Lord had us meet a sweet lady that was in depression.
Ci ha fatto incontrare una donna dolcissima
che era
in
depressione, piangeva.
Che era in depressione.
Era patrona di un ristorante. Ci ha invitato a mangiare.
Guarda caso, aveva un ristorante.
Ci ha invitato a mangiare e ci ha dato una offerta tre volte più.
Quella che abbiamo rifiutata.
Che abbiamo rifiutata.
E sì. Il Signore non ci ha mai lasciato, mai lasciato.
Così abbiamo messo diesel.
Abbiamo messo un po' di diesel per arrivare al prossimo villaggio.
Amen.
Sì, eravamo un gruppetto, grazie Gesù. Beh, questa è la vita del missionario. Alleluia.
Alleluia.
Questa era la vita di Gesù. Matteo 10, così Gesù diceva, andate in una casa, andate in un villaggio, investigate chi è degno, lì dimorate finché partite. Non è che diceva aspettate che avete da parte un sacco di soldi, raccogliete e quando navigate nei soldi andate a evangelizzare. No, non prendete due sandali, non prendete due tuniche, non prendete monete d'oro, monete d'argento, andate, l'operaio è degno del suo cibo.
Amen.
Matteo capitolo 10, l'ho sempre fatto. Il Signore mi ha sempre benedetto. Alleluia?
Amen.
Allora, alleluia. Dove sei? Sei a Matteo 11, hai dato una scrittura? L'hai letto quella?
No.
Leggi Matteo 11, 28 al 30. Questa è un'altra scrittura per caricare le nostre batterie, perché vede, la potenza contro il diavolo è bilanciata dal nostro amore per Dio. Capisci? Bisogna amare il Signore. Con più ami il Signore, più hai potenza contro il diavolo.
Ma non solamente l'opera per il Signore. Questo
Come?
È il punto. Non amare solamente lavorare per il Signore, sino amare il Signore più che il tuo lavoro per Lui.
Quindi tu credo che stai cercando di dire che non è solo lavorare per il Signore.
Sì,
ma,
perché molti di noi pensiamo così.
Ma passare tempo col Signore. Sì. Sì, a volte noi qui siamo una chiesa che spinge molto l'evangelizzazione e quindi qualcuno prende l'impressione che basta evangelizzare e viene risolto tutto. Beh no, prima viene Gesù. Prima viene Maria.
Amen.
E se non sei carico dello spirito di Maria, sto parlando di Maria, la sorella di Marta, non, sì. Non vi confondete? E Maria ascoltava, Marta lavorava. Quando siamo carichi dello spirito di Gesù come Maria,
Amen.
La sorella di Marta, e allora, cioè praticamente vai a evangelizzare quando stai esplodendo, con una bottiglia di spumante, boom, che dappertutto. Ma andare, Dio non vuole che esprimiamo il nostro amore sulla gente, Dio non vuole che diamo l'ultima goccia di amore sulla gente, Dio non vuole che facciamo l'ultimo sforzo per dare il Vangelo, Dio vuole che strabocchiamo,
Amen.
Dio vuole che diamo, Dio vuole che appena apriamo la bocca come il tappo della bottiglia di spumante ed esce, capisci?
Amen.
Senza pensare, dice Gesù, ma credo che Luca 22 dice, non premeditate quello che dovete dire.
Amen.
Se tu sei un predicatore che devi tirare fuori un salamino di predica dal congelatore, scongelarlo nel come si dice, microwave, no, non va bene, devi parlare dal cuore, non facciamo questo con questi religiosi che vanno alla finestra e leggono un pezzo di carta, ma che sono mummie? Ma che mummie sono? Sono mummie parlanti? E dov'è il tuo cuore? Cosa hai fatto tutta la settimana? Non hai parlato con Gesù, non hai ascoltato Gesù. Cosa dice Gesù? Apri la bocca e profetizza, no? Ma a me mi servono certe religioni, mi servono sarcofaghi parlanti, mi servono Dio ci liberi, religioni morti, stramorti, che aspettano solo che viene l'anticristo a seppellirle nelle loro stesse chiese. Andiamo come Gesù nelle strade, dimentichiamo protestantesimo, cattolicesimo e bla blaesimo. Andiamo come Gesù, c'è il Vangelo, riempiamoci di spirito. Quando leggete Matteo capitolo 8 dice Gesù è arrivato, ha preso una barca e è sbarcato nei Gadareni, una zona, due diavoli gli si fanno incontro. Cosa fanno? Oh, due diavoli, scappiamo! Qui c'è una donna che mi guarda. Due diavoli gli si fanno incontro. E cosa fanno? bu, sono venuti a spaventarti, bu bu. Leggi Matteo 8, anche Luca 8, sono due paralleli, ma leggetelo dopo. Si buttano per terra, cosa dicono? Sei venuto a tormentarci prima del tempo? E lo supplicavano che non le mandasse nell'abisso. Capisci? Perché Gesù schioccava le dita e mandava nell'abisso. Guarda, io tutti questi anni non avrei potuto, non sarei potuto arrivare qui da voi se non avesse avuto la potenza sopra i demoni, ma tutti voi l'avete.
Amen.
Capisci? Nessuno nella nostra chiesa è senza questa potenza. Amen. Se solamente cominciate a usarla, non c'è nessun fratello nella nostra chiesa che abbia lo Spirito Santo, se non l'avete datevi una mossa,
amen,
pregate
amen.
Tutti i giorni, non c'è nessun fratello che ha lo Spirito Santo che non può fare guarigioni, che non può fare miracoli, e se ancora non li fate datevi una mossa, così ho fatto io, ho cominciato a darmi una mossa. Dopo anni e anni di credere nelle guarigioni ma di non vederle, ho cominciato a mettere le mani sugli ammalati e a credere anche se non credevo, a farlo anche se non volevo, andare anche se i piedi non si muovevano, insomma ho continuato a farlo finché i miracoli sono cominciati ad avvenire. Ci vuole un po' di fede. Anche un po' di cooperazione, abbiamo pregato con due, uno il cancro, la moglie il cancro, lui aveva un'altra malattia, la moglie è guarita, andiamo a trovarli a casa, lui no. Uh-huh. Però la moglie quando ha pregato piangeva e lui era lì, guardava gli uccellini sì, che sì. volavano. Ha pregato, giusto per farmi contesto, sì, prego, però è rimasto ammalato, non è guarito. Uh-huh. E posso prendermi la colpa che io, il guaritore, non ho la fede, d'accordo, mi prendo la mia percentuale di colpa. Poteva avere più fede, però anche lui non ha cooperato. La moglie perché è guarita da questo cancro terribile? Mm-hmm. Amen.
Amen.
Allora, hai letto Matteo 11?
No.
E cosa aspetti? 28 al 30. Qui se non ti muovi, qua i violenti lo prendono con
grazie,
la forza,
grazie.
Sai? Qua deve essere una donna violenta. Per...
Matteo 11, 28.
Così.
Venite a me,
brava.
Voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre.
Riposo alle anime vostre. Qui viene la potenza, quando la nostra anima si riposa in Gesù. Quando ci svegliamo la mattina, fratelli, sorelle, sposati, prima di dare il bacio al marito, alla moglie, datelo a Gesù.
Amen. Amen.
Alla notte, prima l'abbraccio a quello vicino a voi, abbracciate Gesù.
Amen.
E attenzione,
amen.
Voi a fianco non vi ingelosite, date fatto lo stesso, perché se Gesù non è nel mezzo, ci sarà il diavolo nel mezzo.
Amen.
30.
Perché il mio giogo
è dolce,
e
il mio carico è leggero. Quindi non è vero che i diavoli hanno potenza su di noi, sono tutti lì a farsi la tremarella quando ci avviciniamo allo spirito giusto. Io mi ho pregato per questa donna, dove eravamo? In Romania eravamo. Ci ha detto venite a pregare, qui ci sono demoni, spiriti e ci sono malattie. Siamo andati là a visitarli, siamo seduti, tu ti ricordi, tu d'ora c'eri, non so se tu quei tempi c'eri, Angela. E allora abbiamo detto ok, abbiamo parlato di più del meno, abbiamo avuto la tazza di tè, e detto ok, allora preghiamo. Dov'è la malattia? Dice no, niente, appena avete aperto la porta e il dolore è sparito.
Sì.
Cioè abbiamo aperto la porta e i diavoli sono scappati. È vero no, Angela?
Sì.
Ti ricordi?
Sì.
Quindi, perché io sono mister, no niente, sono niente, io c'ho solo lo stesso Spirito Santo che avete voi, solo che io sono abbastanza pazzo da metterlo in pratica, da crederlo e da farlo.
Amen.
E voi, il vostro problema è che non siete abbastanza pazzi forse, cercate di impazzire un po' di più, ci sono due modi di essere
Gesù.
Pazzo, uno è la maniera pazza del mondo e una maniera pazza di Gesù.
Sì.
Primo Corinzi capitolo 1, cosa dice? Dio ha scelto le cose pazze. Folli, stolte per confondere
sì.
le cose che non sono, va bene?
Amen.
Allora andiamo a Atti capitolo 19 che c'è un altro punto che voglio condividere. Allora ripeto, non tentate di lavorare per Gesù senza il potere di Gesù, va bene? Riempirsi di Gesù, sono invece adesso una pila che dà luce e una pila che darete tenebre. Allora in Atti 19:13 c'è una grande lezione, e chi legge di voi due?
Dora.
Testo o croce?
Croce.
Tu sei croce? Tu sei croce?
Whatever, I don't know.
Angela, è la tua croce? Angela, la tua testa,
no.
Tu sei la sua croce. Ma...
Ok, ho capito.
Io c'ho due donne qua, una è testa, l'altra croce. Ma è buono che sia la sua croce così che non sia la mia. No, in realtà sono due sorelle dolcissime. Cioè, non è che sono nate dolci, ma insomma...
cioè, è vero.
È il Signore.
È vero.
È il Signore che ci ha messo le mani.
Allora, Atti 19:13. Ora, alcuni esorcisti itineranti giudei tentarono anche essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni.
Capito? Cioè, qui c'erano itineranti giudei che andavano in giro a caccia di diavoli.
Dicendo, io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annunzia.
Cioè, il parente, cioè, capito, vicino di casa.
Quelli che facevano questo erano sette figli di un certo Sceva, ebreo, capo sacerdote. Ma lo spirito maligno rispose loro, conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su, si avventò su di loro e li trattò in modo tale che fuggirono da quella casa nudi e feriti.
E botte da orbi, ragazzi, non c'è scritto nella Bibbia, ma guarda, te lo dico io. Cioè, sono scappati nudi e feriti. Ma praticamente questo, capito? Cioè, tu mi hai fatto segno, vuoi mettere una canzone?
Sì.
Adesso o dopo?
No, puoi terminare a questo punto.
A terminare a questo punto. Allora, sì, ascolta, perché c'è Angela che mi fa gli occhi.
No, gli occhi non ho fatto.
E canzoni.
Ho fatto un sento, canto, cantiamo.
Ok. E la sorella canterina. Allora, qui, se non volete, fratelli, se non volete che gli spiriti vi fanno scappare nudi per le strade, tra l'altro vi danno anche la multa che è proibito correre nudi, quindi dovete riempirvi di Spirito Santo, non potete andare in giro a cacciare i demoni e avete più paura di loro. Cioè, com'è che si vince la paura? Apocalisse, Andrea, Andreuccio, Revelation 12:11, it says, and they overcame because they love not
their lives unto death.
Unto death. Alright, so can you tell me whatever you remember? And they?
They overcame because they love not their lives unto death.
Okay, so allora dice Apocalisse, l'hai trovato Angela?
Sì.
Allora dimmelo in perfetto vernacolo.
Perfetto.
In perfetto italiano.
No, perfetto no.
Diciamo in, come farebbe, non chiedo troppo, come direbbe Dante Alighieri, vai.
Oh no, Apocalisse 12:11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte.
Capisci, se tu, cioè, hai dato il tuo cuore a Gesù come sposa di Cristo, non ti interessa più vivere o morire, perché come dice in Filippesi 1:21, cosa dice? Per me...
vivere è Cristo, morire è Cristo.
No,
no.
Morire è guadagno.
Ah. Ma so meno.
Cioè, insomma, è quasi indovinata, diciamo. Allora, vivere è Cristo, morire è guadagno. Quindi te ti fronteggi il diavolo e il diavolo ti dice, io ti uccido. Cioè, oh, grazie a Dio, finalmente vado a casa del Padre. Oh, che benedizione, il biglietto gratis. Quindi non hai paura della morte. Ora... una cosa per me è predicarla, un'altra cosa è farla, si chiama la grazia di Dio. Non so se uno viene qui, mi punta un mitra, si è pronto, e dice, beh, aspetta un attimo. Capisci? Quindi è chiaro che per me è più facile predicarlo che farlo. Ma nel momento, io o chiunque invoca lo Spirito Santo, riceviamo la grazia per superare il martirio, va bene?
Sì.
Quindi riceviamo, ok, di nuovo Angela bussa.
Song time.
Cosa vuoi Angela?
Song time.
Ok.
Allora, ascoltiamo un altro canto.
Scusate fratelli, mi devo interrompere perché...
Also because we need fresh air here. It's very hot.
Dice, molto caldo qui. Fratelli che venite qua, fratelli prendetevi i pantaloncini corti anche, che qui lasciate... il freddo europeo qui è trovate la temperatura tropicale, ok? Mm. Qui già sto mettendo il ventilatore in mia camera da letto perché si comincia a sudare adesso.
Sì.
Quindi portarsi vestiario, pantaloncini corti, magliette di cotone, eccetera. Va bene, fratellini? Ve lo dico prima che mi dimentico.
Allora, prima di chiudere questo soggetto, voglio chiederti, Giuseppe, dopo la pausa musicale, se puoi darci dei consigli pratici come superare gli attacchi del diavolo, tipo tentazioni sessuali, che sono a volte le cose più difficili da superare.
È logico, il diavolo le usa, no?
Allora, praticamente, se puoi dirci come superare le problemi sessuali di ognuno.
Il Signore, lo Spirito Santo ci ha tutte le risposte.
Amen, amen.
Io mi collego, me le dà, voi vi collegate, ve le dà. Per adesso ascoltate anche me. Poi quando andrete dallo Spirito Santo, lui ve li metterà anche molto più in chiaro, perché io sono uno studente come voi.
Amen. Ascoltiamo un bellissimo canto, Via da me, diavolo, via da me.
Plasmami, riempimi Spirito Santo, con il tuo amore io ti invoco, Dio della pace, brucia ogni male nel cuore, guarisci ogni mia infermità, nel nome di Cristo Gesù, del sangue suo dato per noi, via il serpente perfido che inganna il mondo e gli eletti di Dio. Nel tuo nome si pieghi ogni cosa nei cieli, in terra e sottoterra. Gloria a te, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, in nome del Verbo di Dio fatto carne, salvezza di ognuno di noi che fino alla morte obbedì. Via da me, via da me, il nemico della salvezza mia, salvami, difendimi, sotto la tua potente mano, Dio, tu che sei il mio re, il Cristo su cui potere non ha, tremi e fuga davanti al tuo nome, santo e terribile. Avrò timore del male se tu agisci in me con potenza. Armami della tua grazia contro le tenebre dei principati e delle potestà. Spezza ogni malvagità, sia libera la vita mia. Via, scaccia il veleno di chi seduce l'umanità. Via da me, il nemico della salvezza mia, salvami, difendimi, sotto la tua potente mano, Dio, tu che sei il mio re, il Cristo su cui potere non ha, premi e fuga davanti al tuo nome, santo e terribile. Cose visibili ed invisibili, ti supplichiamo di liberarci da ogni insidia del male che attenta alla nostra anima. Sciogli ogni sua falsità, svanisca la sua tirannia. Oh Dio, rendimi incolume, salva il tuo servo, santificami.
bene.
Abbiamo capito come fare mettere sempre Gesù sul primo posto. E così, quando siamo carichi dello Spirito Santo, possiamo sgridare il diavolo. È tutto quello che dobbiamo fare per avere autorità sulle situazioni e persone?
Dunque, innanzitutto sulle persone, no. Guarda, questa sorella chiede come avere autorità sul diavolo e sulle persone. Non è possibile. Dio non ti dà, non ci dà autorità sulle persone, perché c'è il libero arbitrio, ognuno deve scegliere. E Gesù non aveva autorità su quelli che l'hanno crocifisso, su quelli che l'hanno abbandonato, su quelli che l'hanno tradito.
Sì, è vero.
Capisci? Dio non ci dà autorità sulle persone, le persone devono decidere. Infatti il problema non sono i diavoli, sono le persone, perché i diavoli sono sotto il nostro controllo e quindi abbiamo autorità sopra i diavoli nel nome di Gesù Cristo, non bisogna preoccuparsi di quello, ma però camminare circospetti. Le persone invece dobbiamo stare attenti, perché ti possono uccidere, ti possono perseguitare, e gloria al Signore. Noi vediamo che nel libro degli Atti, per esempio, l'Apostolo Paolo è stato lapidato, è stato picchiato, è stato imprigionato, ma mai dai demoni, sempre dalle persone. Capisci? Lui non aveva autorità sulle persone.
Allora non possiamo fare decisioni per un'altra persona, possiamo solo evangelizzarli, poi loro devono scegliere.
Certamente, non abbiamo nessuna autorità sulle persone, ecco, sì. E non potrebbe essere altrimenti, perché altrimenti decidiamo noi per loro. A me piacerebbe avere autorità che tutti quanti ricevano il Salvatore e vanno in cielo. Non è così, neanche Dio usa la sua autorità su questo. Dio non usa la sua autorità su questo, e non permette al diavolo di usarla. Ogni persona ha libero arbitrio di scegliere tra Gesù e il diavolo, la verità e la bugia, la salvezza e la perdizione, amen. Il peccato e la verità e il Vangelo. Amen.
Amen.
Ora, la domanda
è: come superare i problemi sessuali? Che a volte sono le cose più difficili da superare.
Ma non è mica vero. Uno che è tentato dal problema sessuale e pornografia è perché. E lui tenta se stesso, è lui che si tenta.
Come tenta se perché stesso?
Perché non tiene gli occhi su Gesù, perché non cammina nella parola, perché non studia la parola, perché non... Vedi, è tutta una serie di decisioni. Io nella mia vita ho passato diverse crisi. C'è stato un tempo che c'è stata una donna evangelica che mi aveva convinto che si poteva perdere la salvezza. E mi ha fatto vedere una scrittura interpretabile in diversi modi, e quindi ho avuto una crisi. Poi il Signore mi ha parlato, io ho già raccontato questa testimonianza, no? Mm-hmm. Cioè io ho passato, la mia vita è stata una serie di crisi, è un po' come la vita di Abramo, ha avuto delle crisi Abramo, capito? Doveva presentarsi in Egitto dicendo questa è mia sorella, eccetera, quindi io ho avuto esperienze di diavoli che mi hanno attaccato, combattuto in diversi modi. E ho avuto delle crisi, sono crollato, sono sentito senza forza. E il Signore piano piano mi sollevava. E allora, diciamo, la mia crescita è dipesa dalle mie decisioni. Cioè, ad ogni crisi io decidevo, come Abramo, di costruire un altare al Signore. L'altare spirituale nel mio cuore, cioè in che modo? Decidevo di darmi al Signore Gesù più di prima, quindi ad ogni crisi, ad ogni tentazione, ad ogni difficoltà, ad ogni malattia, ad ogni attacco del diavolo, decidere di darci a Gesù più di prima, sempre di più. Io vedo che la mia vita è stata come una scala, una scalina alla volta. Una decisione alla volta, un darmi a Gesù sempre di più, un vincere le mie paure sempre di più, un confidare nel Signore sempre di più, un bambino che impara a camminare, a parlare, a mangiare, a pensare, quindi ho cominciato a memorizzare le scritture, a ripassarle, evangelizzare, testimoniare, e sempre di decisione in decisione, quindi io sono cresciuto facendo decisioni giuste, decisioni di darmi a Gesù, dare a Gesù il mio cuore, dargli la mia anima, dargli i miei soldi, dargli la mia famiglia, dargli, e Gesù non mi ha mai fallito.
Amen.
Gli uomini mi hanno abbandonato, persone mi hanno lasciato, capita a tutti, mica sono solo io, persone mi hanno trattato male, io ho trattato male a persone, persone hanno peccato contro di me, io ho peccato contro delle persone. Quindi non sto dicendo che la mia vita è stata circondata, io ero l'unico giusto al mondo, no, tutti sbagliamo e anche io. Però quando ero in momenti di crisi mi sono dato a Gesù e Gesù mi ha benedetto. La mia potenza è andata aumentando, la mia fede è andata aumentando, e la mia fedeltà a Gesù mi ha aiutato a aumentarla, non è a grande livello, però perlomeno è cresciuta.
Amen.
Quindi è lo stesso per le tentazioni che questi fratelli hanno. Il diavolo li attacca di notte, però bisogna vedere come vanno a dormire questi fratelli. Si mettono in ginocchio, e se non in ginocchio fanno una passeggiata con Gesù, e cioè prima di buttarsi a letto e chiudere gli occhi, ci siamo riempiti di Gesù, abbiamo parlato con Gesù, ci siamo riempiti di spirito, ci siamo assicurati. Quando viene per esempio in mente una persona, che è una persona per esempio che ti ha fatto del male, e ciò vuol dire che Gesù te la sta portando alla mente perché la devi perdonare, ma l'ho già fatto, forse non abbastanza. Per esempio nella Bibbia vediamo che il diavolo ha usato il trucco sessuale in diverse situazioni. L'ho fatto con Davide e Batseba, con Salomone, con Sansone. Mm-hmm. Sono uomini che sono caduti nella fossa, appunto perché il diavolo li ha tentati sessualmente.
Sì.
Quindi bisogna tenersene lontani dalle tentazioni sessuali. Occhi su Gesù, non cadere in queste fosse. Vai Apocalisse capitolo 2, guarda.
Apocalisse?
Sì. Siamo noi che decidiamo se essere tentati dal diavolo oppure no. Cioè uno non può essere tentato dalla pornografia e da demoni sessuali se non decide di essere tentato, perché il diavolo non ha potere di obbligarmi a pensare a quello che vuole lui. Questo che Paolo dice, imprigiono ogni pensiero. Apocalisse 2:20, guarda. Qui sta parlando di una chiesa che diciamo sta sbagliando.
Apocalisse 2:20.
Sì, la chiesa di Tiatira.
Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione.
Ok, 21. Le ho dato tempo?
Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuol ravvedersi della sua fornicazione.
Ecco, qui c'è una situazione sessuale in questa chiesa.
Ecco, io la getto sopra un letto di dolore e metto in una grande tribolazione coloro che commettono adulterio con lei, se non si ravvedono delle opere che ella compie. Metterò anche a morte i suoi figli.
Questi potrebbero essere i suoi discepoli, figli fisici o discepoli della dottrina.
E tutte le chiese conosceranno che io sono colui che scruta le rene e i cuori e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere.
Va bene, quindi dipende da noi. Se noi siamo tentati, come dice Giacomo, è la nostra coscienza, e il fatto che non abbiamo dato la nostra coscienza a Cristo, non abbiamo dato la nostra mente a Dio. Dipende da noi, se vogliamo memorizzare la televisione, lo sport, la politica, tutte queste cose qui, o memorizzare la parola di Dio. Se tu vai a dormire la sera pieno di televisione, non stai dormendo con Gesù. Sì, sei lì magari con tua moglie, ma stai pensando a quelle donne che fa spillo in televisione, o a quegli uomini. Se guardi le telenovele è una scuola di adulterio. Va bene, quindi la nostra mente carnale, quando Gesù ci ha salvato, che siamo nati di nuovo, abbiamo un nuovo spirito, abbiamo la nostra anima è diventata immortale, salva, siamo nati di nuovo, siamo un'altra persona, siamo un uomo nuovo. Però la nostra mente carnale non ha cambiato niente, la nostra mente carnale non è stata rigenerata. Il cervello qui, sulla cocuzza qua, quel cervellino lì, è rimasto lo stesso, non è cambiato. Gesù non è venuto a salvare la nostra carne, non è venuto a salvare il nostro cervello carnale, la nostra mente carnale, è rimasto lo stesso. Dopo che tu sei nato di nuovo, tu sei ancora assuefatta alla droga, sei ancora assuefatta alle sigarette, sei ancora assuefatta all'adulterio, qualunque peccato. Però adesso che c'è Gesù, lo Spirito Santo, puoi combattere contro queste cose e hai la potenza di vincere, se vuoi.
Anche se la tua mente a volte non obbedisce, non si sommette, e ti dà tentazioni, tu puoi resistere alla mente con lo Spirito Santo?
Tu sei tre entità. Nel mezzo c'è l'anima, poi da una parte c'è lo Spirito Santo, di nuovo, dall'altra parte c'è la mente carnale. Quello che decide la tua anima, decide costantemente, seguire la mente carnale o la mente dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non ti forzerà, è una sottile, piccola, dolce voce di amore che ti parla solo se vuoi ascoltarla. È una voce soave, soffice, dolcissima. È la colomba di Dio, Spirito Santo. Poi c'è la mente carnale che rappresenta il diavolo, e quella è prepotente, arrogante, assillante, ossessiva. E se tu vedi la televisione, ascolta musica del mondo o leggi i giornali, eccetera, e la mente verrà nutrita delle cose del mondo, la mente diventerà più forte, la tua anima avrà più difficoltà a decidere tra la potenza della mente carnale e la potenza dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo in te è lo spirito del tuo nuovo io, nato di nuovo e dolce come una colomba. La mente carnale, spinta dal diavolo, è potente. Mm-hmm. E allora tu, la tua è l'anima che decide. È l'anima che decide se sottomettersi alla mente carnale o sottomettersi allo Spirito Santo. L'anima deve sottomettersi legge una scrittura, Romani 6,16. L'anima deve sottomettersi a qualcosa, a qualcuno. L'anima da sola non sussiste. È un po' come una pecorella in un bosco. La pecorella deve decidere, andare dal lupo a farsi sbranare o andare dal pastore Gesù e farsi proteggere.
Romani 6,16. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia.
Capisci? La nostra anima deve essere schiava di qualcuno. Ora, se siamo saggi, diventeremo schiavi di colui che è morto sul Calvario.
Amen. Amen.
L'unico degno di essere nostro padrone. Se siamo stolti, allora ci faremo abbindolare, imbrogliare, ingannare dal mondo che ci promette tutto: democrazia, libertà, soldi, fumare, droga, adulterio, tutto quello che vuoi. Il mondo vuole la tua felicità, il mondo ti dà la libertà, ma sono tutte bugie però. Come dice sempre Romani 6,23.
Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore.
Quindi il salario, il premio, la ricompensa che il mondo ti dà quando hai scelto il mondo sarà la morte. Morirai col mondo, morirai con i comunisti, con i capitalisti, con i fascisti, con gli omosessuali, morirai con le banche, morirai col diavolo, perché sono tutti pieni di bugie, se invece segui Gesù Cristo. Sì, c'è una croce, sì, c'è sempre un calvario. Sì, dice Atti 22,14, dice con molte tribolazioni entrerete nel regno di Dio. Sì, 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 certo, certo. Tribolazioni, sì, sì, ma Gesù te lo dice, per lui è onesto. Lui è onesto che c'è una croce e te lo dice che c'è un calvario. Ci può essere una crocifissione, potresti dover morire come martire, ma Gesù te lo dice. Il mondo invece ti inganna. Vota così, vedrai, domani la nazione sarà meglio. Vota così perché vedrai che domani, vedi, hai notato che tutti i partiti politici hanno un denominatore comune? È sempre domani.
Sì.
Tutto quello che ti promettono è sempre domani, però guardati un po' indietro, e quanti domani non si sono mai avverati? Tutti, va bene?
Allora, però, ok, la mente lotta contro dello Spirito Santo dentro di noi, ma è il diavolo che ci tenta, è il diavolo che dobbiamo vincere, no?
Sì, ma guarda, il diavolo è già vinto, è solamente la nostra, guarda, Luca 10,19, guarda, il diavolo è già vinto, il diavolo, come dice in Romani 16,20, è sotto i nostri piedi. Luca 10,19, cosa dice?
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male.
Va bene. Questo è un soggetto, come vedi, mi dilungo, perché i fratelli non possono, fratelli della nostra chiesa, andare a dormire la sera, il diavolo li molesta, perché se si svegliano la mattina come fanno ad andare a evangelizzare così tutti sgangherati? Passa la notte col diavolo e dimmi un po' come ti senti domani mattina. Dio vuole che dormiamo in pace. Il diavolo deve andare al suo posto sotto i nostri piedi, dice la Bibbia. E se non ci va è colpa nostra, perché stiamo facendo qualcosa di sbagliato.
Allora, se il diavolo è già vinto, perché ha questo potere di tentarci?
Glielo diamo noi.
Come glielo diamo noi?
Tramite la nostra disubbidienza. Disubbidendo queste cose che ti sto dicendo, non camminando con Gesù, non dando il cuore a Gesù, non dando l'anima a Gesù, non dando le nostre possessioni, la nostra casa, la nostra macchina. Noi appena compriamo una macchina sempre usata, la consacriamo a Gesù. Sì. Gesù, togliela se questa macchina non è per la tua gloria, questa automobile.
Sì, sì.
Va bene, ieri fratelli sono andati a comprare quello per scaldare l'acqua e fare il tè, come si chiama? Mm-hmm. Lo scalderino, il thermo heater. E mi hanno detto, mi hanno chiamato, fa: Giuseppe, prega per questo macchina. Ho pregato, ho detto: Gesù, per la tua gloria, che nessuno deve bruciarsi, nessun cortocircuito. Bene, qui consacriamo tutto al Signore, cominciando dai bambini prima che nascono.
Sì.
E il Signore li protegge. Il diavolo ha potere su ciò che non avete consacrato a Lui. Magari sì, tu magari c'è quell'ateo che è milionario, d'accordo, ma è stato con la benedizione del diavolo che è diventato milionario. Infatti i suoi soldi glorificano il mondo, non Dio. Se vuoi che una cosa glorifichi Dio, devi consacrarla a Dio. E tutto ciò che non è consacrato a Dio, quando il diavolo vuole, se la prende, che sia denaro, che sia la tua salute, con un incidente di macchina, con un problema, una malattia, le cose devono essere consacrate a Dio. Va bene, quindi il potere del diavolo è tramite la nostra disobbedienza, va bene? Uh-huh. Guarda, poi l'ha scritto Matteo 12,43.
Matteo?
Sì, allora,
12,
questo,
43.
Uno dei modi che il diavolo entra nella nostra vita è l'ozio. L'ozio, cos'è l'ozio? Ozio spirituale. Uno può lavorare 15 ore al giorno ed essere in ozio spiritualmente, lavora per il mondo, ma non lavora per il Signore. Matteo 12,43.
Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi, cercando riposo e non lo trova.
Vai avanti.
Allora dice: ritornerò nella casa mia da dove sono uscito, e quando ci arriva la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima.
Va bene. Quindi cosa succede? Se noi siamo in ozio, che non ci riempiamo di parole di Gesù, di adorazione, di amore per il Signore, se non ci dedichiamo a Dio come ha fatto Gesù, come Gesù si è dedicato a Dio, come i discepoli si sono dedicati a Gesù, se non facciamo questo, la nostra condizione sarà peggio. Ci lamentiamo adesso, domani sarà peggio. Non importa se abbiamo tutti i soldi del mondo. E cosa te ne fai dei soldi del mondo se il tuo matrimonio si sfascia, se tuo figlio gli succede qualcosa di brutto? E come evitare queste cose? Consacrandosi a Gesù, quindi possiamo rivendicare la protezione. Il Salmo 91 dice: io ti proteggerò, i miei angeli ti proteggeranno. Ma chi dimora è nell'Altissimo, chi dimora nel nome di Dio. Guarda, Romani 12,
Romani.
Qui c'è un'altra bella scrittura. Questo è un altro modo che il diavolo entra nella nostra vita, però questa verità che adesso tu leggerai su questa scrittura blocca il diavolo. Qual è? Leggilo. 12,2.
Romani 12,2. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.
Filippesi 4.
E cosa vuol dire il rinnovamento della vostra mente?
Sì, ecco, leggi Filippesi 4, forse questa scrittura ti dà la risposta. Qua, verso 8, come si rinnova la mente? Cioè praticamente la nostra mente va rinnovata tutti i giorni, ripeto, la nostra mente, Gesù non è morto sul Calvario per la nostra mente.
No.
Capì? Gesù
ma per l'anima.
Ha rigenerato la nostra anima, sì, ma non ha rigenerato la nostra mente carnale. Perché? Perché la nostra mente carnale è il nostro dominio, è il nostro territorio, è la nostra decisione, non siamo handicappati. Dio si aspetta che facciamo qualcosa, Dio vuole insegnarci a controllare la nostra mente. Quindi noi dobbiamo dire, abbiamo due menti, le menti nostre sono due. Una della carne, che è la mente egoista che tutti gli uomini hanno, che abbiamo, e poi c'è la mente dello spirito quando abbiamo ricevuto Cristo. La mente dello spirito però è come una colomba. Quindi o la mente della carne prende sopravvento sulla nostra anima, o è la mente dello spirito. Solo che per camminare nella mente dello spirito ci vuole lavoro, ci vuole un po' di sforzo. Dobbiamo vincere la mente carnale, è un combattimento, capisci? Filippesi 4:8, in che modo rinnoviamo la nostra mente? Guarda, questo veramente ti dà una buona idea.
Filippesi 4:8, quindi fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui c'è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.
Ok, quindi cominciare a pensare come pensava Gesù, cominciare a pensare come pensa lo Spirito Santo. E come pensava Gesù? Sempre alla gloria di Dio, sempre in amore, sempre per evangelizzare. Allora, per questo che la presenza del diavolo nelle case, la televisione, è stata creata dal diavolo, per indurci a pensare come vuole il mondo. Chi vede la televisione? I politici, le finanze, uno più depresso dell'altro, uno più disonesto dell'altro, uno più con meno visione e meno fede dell'altro. Certo, c'è ogni tanto per sbaglio c'è qualche cristiano che spunta all'orizzonte, ma sono così tutti mischiati che non puoi dividerli. La cosa migliore è la televisione, buttarla dall'immondizia, va bene?
Allora, quando ti viene un pensiero che è sbagliato, un pensiero sessuale o egoista o greedy,
d'ingordigia,
qualche pensiero errato, tu devi cambiare i tuoi pensieri, come dice in Filippesi 4:8, pensare alle cose onorevoli, pure, giuste, le cose di Dio. Devi disciplinare la tua mente e dire no, io non penserò a queste cose, cambio i miei pensieri allo Spirito di Dio, allo Spirito Santo che mi aiuta a combattere.
Sì, la tua mente è un bambino viziato, un bambino che fa capricci, un bambino che va al supermercato e vuole le caramelle, la mamma dice no, e lui grida, fa schizofrenico, si mette a urlare, la mamma gli compra le caramelle che si vergogna. La nostra mente è un bambino così, viziato, che fa le bizze, capisci? Tu dici alla mente no, quando la mente si collega col diavolo, ed ecco che arriva, sai, il diavolo lancia dardi infuocati dentro la nostra casa, quindi pornografia, quindi adulterio, quindi pensieri, questi non puoi fermarli, perché il diavolo lancia dardi infuocati. Se tu, a volte ci sono delle bestemmie che senti così, è il diavolo che ti manda un dardo infuocato, non devi preoccuparti, però devi sgridarlo.
Allora, le tentazioni non puoi fermarle,
le tentazioni non puoi fermarle. Anche Gesù è stato tentato nel Getsemane e non voleva morire. Tentazione non puoi fermarle. Quando Pietro è stato tentato, ha rinnegato Gesù, però poi si è pentito e ha ricominciato.
Sì.
Giuda è stato tentato, ha rinnegato Gesù, ha venduto Gesù, però non si è pentito, ma non nel modo giusto, è andato a piccarsi. Quindi attenzione a pentirsi nel modo giusto. Ci possiamo pentire alla maniera di Giuda o alla maniera di Pietro. Pentimento giusto è dire, guarda, ho sbagliato, sono disposto a morire per Gesù. Invece Giuda dice, ho sbagliato e ho perso un po' del mio interesse, capisci? Quindi io non passa giorno che il diavolo non mi attacca. Il diavolo mi attacca ogni giorno, e ogni giorno, guarda, non c'è eccezione. Ho fatto l'abitudine, quando arriva un pensiero sbagliato, dico semplicemente vattene Satana.
Amen.
Ciao, finito, se n'è andato. A volte devo dire un paio di volte che lui è mezzo sordo anche, capisci? Le ripeto a volte, no? A volte un bastonato non è sufficiente, diciamo due bastonate, tre bastonate, quattro bastonate, cioè finché se ne va, capisci? Il diavolo è un codardo, è un vigliacco, se tu prendi il bastone della parola lui si mette paura, capisci? Quindi però devi usarlo anche se è necessario morire nel tentativo, il diavolo lo sa e scappa, va bene? Quindi se hai problemi, in conclusione, dormire la notte perché il diavolo ti combatte, caro amato fratello o sorella, ascoltatemi. Quello che vi serve non è nel mondo, ma quello che vi serve è trovare una buona, vera, sana relazione, una relazione con Gesù continua, fedele. Questo è quello che vi serve.
Amen, amen.
Alla sera, quando andiamo a dormire, assicuriamoci che avete fatto il pieno, il serbatoio della vostra anima sia piena di carburante, carburante celeste. Certiamoci che le nostre lampade, fratelli, strabocchino dell'olio di Gesù, della sua parola, di preghiera, comunione con Lui. Solo allora siamo pronti per andare a dormire. Ci può volere 15 minuti, ci può volere 15 secondi, ci possono volere, dipende come quanto siamo, se siamo conciati male, che durante la giornata siamo stati lazzaroni, non abbiamo passato tempo con Gesù, ci vorrà più di pochi secondi. Però se durante la giornata abbiamo camminato con il Signore, è abbastanza poco rinnovare questa relazione. Se impariamo a far questo, non sarà uno sforzo che dovremo fare, ma diverrà una gioia. Questa è un'esperienza che io ho, so che gli angeli ci proteggeranno.
Amen.
Guarda, la mia testimonianza. Io la mattina, cosa faccio? Prima di aprire gli occhi, prima che la mia mente carnale, egoista, depressa, cominci a brontolare, con il mio spirito, ho fatto l'abitudine, con l'anima, e quindi cosa faccio? E quindi poi anche con la mente carnale, comincio ad amare Gesù, a lodarlo. Prima che la mente si sveglia, vado subito da Gesù. Comincio subito ad ascoltare la parola. Batto il diavolo sul tempo. Questo grazie allo Spirito Santo. E sono di solito un balzo più avanti del diavolo. Dobbiamo imparare a balzare per Gesù. E Gesù mi aiuta, e aiuterà anche voi. Mi aiuta di solito ad arrivare allo Spirito Santo prima che il diavolo arrivi a me.
Amen.
Tutte le mattine. Una cosa che faccio, guarda, la mia testimonianza, mi attacco al collo al mio MP4, che è un marchingegno piccolino, che
sì.
Sai, lo vedi, eccolo qua, lo vedi?
Sì, sì.
Lo metto sotto la camicia, piccolissimo, MP4, lì c'è dentro, ci sono canti ad orazione, c'è la Bibbia audio, tante, tante cose. E quindi me lo attacco al collo e mi avvio al bagno. E comincio ad ascoltare la parola, ho i canti di lode che abbiamo sulla radio, ed è tutta gioia. Comincio immediatamente a parlare con Gesù, prima che il diavolo cominci a parlare a me, alla mia mente carnale. E sempre abbiamo cose da dirci, siamo amiconi. Quindi è una gioia camminare con Gesù, è una festa,
amen,
sempre, un continuo vincere il diavolo. E chi lo vince? È Gesù che lo vince.
Amen.
Non ho bisogno dei cosiddetti intermediari o santi ausiliatori. Perché? Perché Gesù è qui. Non ho bisogno di un mediatore, una mediatrice, un'ausiliatrice per andare a Gesù. Gesù è qua, nel mio cuore. Gesù è nel tuo cuore. Non hai bisogno di intermediari per arrivare a Gesù. Va bene? Perché Lui, Gesù, tramite il Calvario e il suo Spirito Santo, è già arrivato al mio cuore, è già arrivato al tuo cuore.
Amen.
E che se non ci credi, leggi Galati 4, guarda, c'è una scrittura.
Galati 4?
6.
Versetto? 6. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida, Abba, Padre. Amen.
Va bene, quindi abbiamo Gesù, va bene, abbiamo Gesù nel nostro cuore.
Spirito
quindi
Santo.
Quando, siccome Gesù nel nostro cuore, e non abbiamo bisogno di andare a cercare un intermediario che mi metta in contatto con Gesù. Gesù è già nel mio cuore. Apocalisse 3:20 dice, sto alla porta e busso. Se qualcuno mi ode, apra la porta. Non dice cercatevi un ausiliario, un'ausiliatrice, un mediatore. Quello quando ti compri una casa ti serve un mediatore. E devi pagarlo bene anche. Capisci? Guarda, Giovanni 14:16, guarda.
Giovanni 14:16. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre.
Wow, Matteo 28. Quindi Gesù stava dicendo, io sarò crocifisso, risusciterò, poi manderò un consolatore, Spirito Santo, che sarà con voi per sempre. Quindi è con noi.
Sì.
Non c'è bisogno di un mediatore per arrivarci. Matteo 28:20, guarda.
Matteo 28:20. Insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.
Gesù è con noi, Gesù è dentro il nostro cuore, non dobbiamo andare a cercare da nessuna parte, non devo prendere e fare un pellegrinaggio perché lui sta, non so, a Međugorje, non ho bisogno di far questo, è nel mio cuore, io sono il Tempio di Gesù, non ho bisogno di un edificio sacro con le finestre sacre, scalini sacri, le panchine sacre. E io sono il Tempio, dove lo dice? 1 Corinzi 3,16, io sono il Tempio. Attenzione alle religioni false, vi manda da un Gesù falso. Gesù ne ha parlato, Matteo 24,24, cosa dice? Citalo a memoria.
Ci saranno falsi cristi e falsi profeti.
Oh, siamo nell'era dei falsi cristi.
Sì.
Se una religione ti fa adorare un Cristo in una maniera falsa, non hai la salvezza. Gesù è un falso Cristo. Quindi in questo modo mi metto in contatto con Gesù, la festa continua, è la festa della sposa di Cristo.
Amen.
Va bene? Amen. Gesù non mi ha detto, e non dice a nessuno di noi, tu sei la mia sposa, perché ancora non siamo morti ancora. Possiamo ancora rinnegare Gesù. Dio non lo voglia. Però vivrò come se lo sono al 100%, perché siamo in un periodo di fidanzamento con Gesù. Va bene, quindi invito tutti i nostri fratellini che ancora fossero scapoli nello spirito a sposarsi senza esitazione con Gesù. Non è il matrimonio del secolo, è il matrimonio dell'eternità.
Amen.
Alleluia.
Provare, fratelli che ancora non vi siete offerti a Gesù come sposa, provate, non vi è nessun paragone con i nostri piccoli matrimoni umani o con le relazioni sentimentali, gli amori di questo mondo che prima o poi ci lasciano a terra. Solo chi non ha provato non lo sa. Senti cosa diceva Davide, Salmo 34, verso 4.
Salmo 34, verso 4.
È uno che di relazione con Gesù se ne intendeva. Con questo concludiamo.
Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto. Mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera.
Provate
e vedrete quanto il Signore è buono.
Quanto è buono.
Beato l'uomo che confida in Lui.
Non sposatevi con il mondo, sposatevi con Gesù. Non sto parlando di matrimonio con la moglie e il marito. Questo è diverso, stiamo parlando di matrimonio spirituale, o siamo sposati con Gesù o siamo sposati con il mondo. Il mondo vi tradirà e vi tradisce ogni giorno.
Temete il Signore o voi che siete stati consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono.
Vi siete consacrati a Gesù, fratelli che mi ascoltate? Vi siete consacrati completamente? Avete consacrato la vostra mente, il vostro corpo, le vostre possessioni? La vostra anima, il vostro spirito, se non l'avete ancora fatto è per questo che avete problemi. O siamo consacrati a Gesù o siamo consacrati al mondo.
9. Temete il Signore o voi che siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Venite, figlioli, ascoltatemi. Io vi insegnerò il timore del Signore. Chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene?
Amen. Quindi consacriamoci a Gesù e questo ci proteggerà dal diavolo. Amen. Perché il Signore è capace di prendersi cura della sua sposa, è capace di curare le sue pecore.
Amen. Amen.
Va bene, e attenzione a quel cavallo selvaggio che vuole andare per conto suo. Che è la nostra mente carnale. Tenete le briglie forti, va bene, non fatevi guidare dalla mente carnale, perché la mente carnale è sempre egoista, è sempre contro il Signore, è sempre a favore della carne, e la carne non è mai soddisfatta, è un pozzo senza fondo. Basta guardare i più ricchi del mondo, i più potenti del mondo, quelli che stanno meglio nel mondo.
Allora, non è che sempre dobbiamo lottare contro il diavolo, perché il diavolo non ha tutto questo potere contro di noi, non ha nessun diritto su di noi, perché apparteniamo a Gesù. Però a volte dobbiamo lottare contro la nostra mente, è la mente che a volte ci tenta e ci dà pensieri sbagliati, ma la mente possiamo disciplinarla e sottometterla alla parola, allo Spirito Santo.
Amen.
Amen.
Amen, amen. Io penso che ho detto abbastanza sul soggetto. No, mi sono dilungato, non voglio che i fratelli della nostra chiesetta vanno a dormire la sera e il diavolo li attacca, o che si svegliano la mattina e che hanno problemi.
Sì.
La pornografia, gli attacchi sono sotto i nostri piedi, siamo noi che decidiamo.
Amen.
Va bene, siamo noi che nel nostro cuore o malvagio o sincero o dedicato a Gesù o dedicato all'egoismo decide. Il diavolo non ha potere di farci drogati, no, posso dire no. Va bene?
Amen.
Gloria al Signore.
Abbiamo un bel canto su questo soggetto, si chiama Tu sei santo e ci sentiamo dopo.